Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Essere in Cristo non è una religione che tu pratichi. Ok, devo fare questo, devo fare... No. È una vita. Vuol dire appartenere a Dio in Gesù Cristo. Come il matrimonio vero non è solo avere un documento legale, per quanto ha un aspetto. Però non è solo, ok, no, è di condividere la vita. Chi si sposa e la vede come un rapporto legale, punto e basta. Non ha capito niente. È condividere la vita. Ed essere in Cristo e condividere la vita eterna con Dio. E perciò essere in Cristo riguarda ogni campo della vita. Avere Cristo è l'unico tesoro che può soddisfare il tuo cuore. L'insoddisfazione nel mondo, gli scontri, anche solo nel guidare, ai lavori, lavorare. Tu chiedi a 100 persone quali sono i tuoi pesi del lavoro più grande. 100 ti daranno rapporti con le persone. È una cosa incredibile. Ho chiesto, probabilmente, a più di 100 persone nella vita, molto più. Sempre la stessa risposta. Scontri con le persone, tensioni con le persone, a livello personale, a livello in casa, a livello nazionale, mondiale, scontri. E gli uomini scontrano perché vogliono tesori oltre a Cristo e altre persone ostacolano loro ad avere quello che vogliono. Questo crea tutti gli scontri del mondo. Invece quando Cristo è il tuo tesoro, nessuno può ostacolarti da Cristo. Però quando abbiamo Cristo, ci insegna come vivere in ogni campo della vita per camminare in Lui. Allora, nel piano di Dio, nel mondo in cui viviamo, ci sono livelli di autorità, che vuol dire non siamo lo stesso grado davanti a Cristo, sì, ma non a livello di ruoli. Quindi Dio ha dato autorità agli uomini, è sempre un'autorità limitata, un'autorità per cui chi ha l'autorità deve rendere conto a Dio. Vediamo autorità nel matrimonio, vediamo autorità nella famiglia, genitori e figli, vediamo autorità nella chiesa, vediamo autorità nel campo del lavoro e vediamo autorità con lo Stato e i suoi cittadini. Tutte cose che Dio ha stabilito. Quindi dobbiamo tutti vivere sotto autorità. Allora, di solito nel piano di Dio, nella famiglia, l'autorità non dovrebbe essere troppo difficile per chi ha autorità. Marito su tutti, i genitori sui figli dovrebbero amare profondamente le persone sulle quali hanno autorità, e questo rende molto meno difficile accettare l'autorità, anche se la carne combatte contro. Il fatto che quella persona ama dovrebbe trasformare tutto, e se ama correttamente fa una differenza immensa. Anche nella chiesa gli anziani devono amare i credenti, devono dedicarsi, sacrificarsi per il bene delle pecore, e anche qui l'autorità non è tanto difficile accettare quando tu vedi che quella persona ti ama e si impegna per il tuo bene. Invece, nel mondo del lavoro, di solito, i datori, i padroni non amano i loro dipendenti, di solito. Ci sono eccezioni, ma non è il normale. Loro non si sacrificano per il bene dei loro dipendenti. Loro non cercano a tutti i costi a fare del bene. Piuttosto, molto spesso, se c'è la possibilità di prendere per conto loro, sono ben pronti a farlo. E questo vuol dire che diventa molto più difficile accettare l'autorità. Cioè, un discorso accettare autorità da un genitore, un marito, un anziano che tu vedi che ti ama, e anche se nella carne non è facile, dall'altra parte vedi il suo amore. Ma quando tu vedi che altro che amare è ben pronto a sfruttarti, e non importa a lui come stai veramente, un datore, è difficile. è difficile. Quindi è importante capire quello che Dio ne dice di questo discorso. Perché la grande maggioranza di noi abbiamo situazioni in cui abbiamo un dottore. È normale, soprattutto gli uomini. Quindi vogliamo andare avanti in 1 Timoteo? Siamo arrivati a capitolo 6 e vogliamo vedere i primi due versetti di capitolo 6 di 1 Timoteo. E questo brano ci insegna tre cose veramente. Per quanto riguarda il lavoro, ci insegna come dobbiamo comportarci e ci insegna il motivo per cui dobbiamo comportarci così. E poi c'è una parentesi, un altro insegnamento. Quindi seguite mentre leggo 1 Timoteo 6:1. Allora, una spiegazione. All'epoca del Nuovo Testamento, tipo Roma, c'erano tanti schiavi. Era normale. Ma gli schiavi di solito vivevano in casa. Cioè, tantissime famiglie avevano il loro schiavo. A volte erano rapporti bellissimi come parte della famiglia. A volte la natura umana voleva dire che il padrone sfruttava terribilmente lo schiavo perché aveva tutta autorità. Quindi, oggi non abbiamo, dove viviamo noi, schiavitù. E quindi il rapporto in senso più limitato comunque c'è, sarebbe un dipendente e il suo datore, che spesso si dice il padrone della ditta. Quindi, mentre leggiamo di schiavi e padroni, può applicarsi perfettamente con dipendenti e i loro datori. Tutti coloro che sono sotto il giogo della schiavitù reputino i loro padroni degni di ogni onore, perché non vengono bestemmiati il nome di Dio e la dottrina. E mi fermo lì. La prima cosa da tenere in mente per capire questo è che la vita di uno schiavo poteva essere molto difficile. Molto difficile. Il padrone aveva un'autorità più o meno totale sullo schiavo. Se uno schiavo avesse un buon padrone, potrebbe essere una vita discretamente bella. Però quando uno schiavo aveva un padrone malvagio e cattivo, e ce n'erano, la vita di quello schiavo era terribilmente dolorosa e difficile. Pensate a questo. Ricordate che lo schiavo viveva solitamente in casa con il padrone. Non aveva un orario di lavoro, un orario libero. Non aveva un giorno alla settimana suo. Non aveva i suoi orari che doveva fare e poi tornava a casa sua. Ah, insieme alla moglie parlava, oh, oggi era difficile il lavoro. Non aveva questo, viveva là. Quindi se il padrone era pesante, pretendeva troppo, era cattivo, era sempre, non c'era scampo. Non aveva lo schiavo non aveva una casa sua a cui poteva tornare. Non aveva un giorno libero, era lì. Che vita difficilissima c'era. Ma nonostante questo, la grazia di Dio è sufficiente per permettere ad uno schiavo, anche con un padrone cattivo e difficile, di ubbidire a questo comandamento e non trovare il comandamento gravoso. Ricordate 1 Giovanni? I suoi comandamenti non sono gravosi, ma spesso mi sembrano gravosi, lo so. Come un marito che non ama la moglie e trova gravoso che non deve guardare le donne. Trova gravoso perché non capisce l'amore. Non capisce l'amore. Ma al momento che lui capisce l'amore e comincia ad amare la moglie, quel comandamento più o meno non serve. Perché è già il suo desiderio. Quindi non è più gravoso. E quando uno schiavo vede Cristo, i comandamenti, anche difficili, non sono gravosi. La grazia di Dio è sufficiente. Che vuol dire? Se è sufficiente per uno schiavo che vive 24 ore, 7 giorni su 7 con un padrone cattivo, è sufficiente per noi se abbiamo un lavoro difficile. Ho avuto dei lavori difficili. Vi ricordate, ho menzionato uno che era così difficile che fra i dipendenti c'era spesso pugni e botte Cioè, uno mi ha dato un pugno in faccia, ha rotto gli occhiali. Non eravamo nemici, era lo stress del lavoro. Un altro preso un grande pacco mio, botto in testa, e fra di loro. Perché? C'era uno stress tremendo dal lavoro, perché i capi non erano ragionevoli e si sfogavano gli uni con gli altri. Io non ho mai dato pugni, ma ho ricevuto qualche pugno. E mi dà grande gioia capire. Ma quello potevo andare a casa? Lo schiavo no. Quindi la grazia di Dio è sufficiente. Notate anche che questo comandamento è scritto tutti coloro che sono sotto il giogo della schiavitù. Quindi non se non è troppo difficile, se non è troppo ingiusto, no, tutti coloro che sono sotto il giogo della schiavitù. Questo insegnamento vale per chi ha un padrone buono. Chi ha un padrone così così e chi ha un padrone cattivissimo. Anche questo mi fa capire meglio la grandezza della grazia di Dio che è sufficiente in ogni cosa. Marco, dove parla della grazia di Dio in questo brano? Non è in questo brano, ma visto che in primo Giovanni dice che i suoi comandamenti non sono gravosi, visto che leggiamo altrove la sua grazia ci basta. E visto che qui c'è un comandamento che umanamente sembrerebbe gravoso, io dico no, io conosco quello della matematica. 1 più 1 più 1 fa 3. Quindi la sua grazia è sufficiente per questo. Quindi vale per tutti gli schiavi e tutti i dipendenti. Allora, il comandamento indirizzato a tutti quelli che hanno un padrone, un datore, un capo, è che il verbo è reputare. Reputino i loro padroni degni di ogni onore. Reputare, importante qui, vuol dire scegliere nella tua mente e dire lui è degno di onore, non in base a quello che è dentro di lui. C'è una storia, non voglio raccontare tutto, ma c'era un grande uomo che amava l'arte, è ricchissimo, aveva tanti quadri di famosi autori, pittori e suo figlio ha imparato a disegnare, non era a quel livello, ma suo figlio ha fatto un quadro ed era il preferito del padre, cioè era un vero quadro, ma figlio era un giovane adulto, ma poi il figlio è stato ucciso in un incidente. E l'uomo diventa vecchio e dice, io sto per morire, non ho più figli, vendo tutto, do i soldi a aiutare i poveri. Allora lui ha messo, c'era l'asta, tutte le persone importanti venivano per cercare, comprare i quadri preferiti. Allora per primo quello dell'asta diceva, mostrava il quadro del figlio, un bel quadro, diceva chi vuole questo qui? Chi vuole questo qui? Qualcuno mi inizia con 10.000. Silenzio totale. 5.000, silenzio totale. 1.000, silenzio totale. Il giardiniere, si era in fondo un po' sporco, però si era entrato, ha alzato la mano. Ha detto, io do 100, tutto quello che aveva, io do 100, che amavo. Il figlio era tanto buono, vorrei quel quadro. Allora, quello dall'asta. Qualcun altro? Uno, due, tre, martello, venduto per 100 euro. E tutti devono, adesso arriviamo agli altri. No, no, no. Chi compra quello a tutti gli altri? Sono compresi. Sono compresi. Chi voleva il figlio a tutto il resto? Chiuso. Ha già venduto tutto. E quante volte noi vogliamo e apparenti tesori, non vedendo il valore di Gesù Cristo. Allora, quel quadro a livello di arte aveva grande valore? A livello di arte avevo grande valore? No, non era bravo. Il padre ha reputato quel quadro di grande valore. Reputare vuol dire tu decidi che quello vale tanto. non è in merito di quanto è bravo, buono, fatto bene. Sei tu che decidi che quello ha valore. Avete mai visto un genitore che il figlio fa un disegno speciale? Ma a livello del mondo, dell'arte, non sarebbe niente, ma il genitore ne è fiero e mette, lo attacchi in casa. Avete mai visto un genitore mettere su un quadro, un disegno? È tutto contento? Perché è il genitore che reputa di grande onore. E questo versetto è che ogni schiavo, ogni dipendente deve, comandamento, reputare il suo padrone degno di ogni onore, indipendentemente di quello che quella persona meriterebbe per conto suo. Quindi è una posizione che il dipendente, lo schiavo, prende. Se si cerca di ubbidire a questo, guardando al padrone, ma lui mi tratta male, e lui mi sfrutta, e lui questo, sarà un comandamento estremamente gravoso. Ma quello non deve essere la motivazione per cui ubbidisci a questo. Bisogna piuttosto guardare non al padrone, forse cattivo, ma guardare al nostro grande e glorioso Dio. Quindi, notate che dice che devi reputare i padroni degni di ogni onore. Non è una cosa alla buona, è una cosa fatta con grande cuore, con grande impegno. Dobbiamo onorare i padroni in ogni modo. Questo vuol dire nel modo di servire, nel modo di parlare con loro, nel modo di parlare di loro con gli altri. Avete mai sentito un dipendente? Ma quello non è giusto come ci trattano. Avete mai sentito questo? Prego che non avete mai fatto questo. Perché è un peccato. Non è trattare con ogni onore quando loro ingiustamente trattano male i dipendenti e i dipendenti fra di loro. Non è mica giusto, non è mica giusto, non pensano a noi. Quello non è parlare con ogni onore. E questo comanda ai dipendenti nel mondo nostro di trattare con ogni onore i loro dipendatori padroni. Quindi anche se sono ingiusti, e sono ingiusti, è peccato grave per un credente di stare lì con gli altri dipendenti, non è mica giusto, cioè voglio sfruttarci. Questo è un grave peccato e se l'hai mai fatto hai bisogno di inginocchiarti e chiedere perdono a Dio per il tuo cuore malvagio, perché in Cristo c'è perdono. Però quello che trasforma tutto è quando si capisce il motivo per cui bisogna reputarli degni di ogni onore. Non è perché meritano loro questo. Spesso quasi mai meritano questo, piuttosto il motivo è per portare gloria a Dio. Avete visto nel versetto? Per portare gloria a Dio, avete visto? Guardate, è scritto, giusto? Sì, è scritto in versetto 1, per portare gloria a Dio. Ma non lo vedo, Marco, ma dove sono i tuoi occhi? È scritto lì, perché non vengono bestemmiati il nome di Dio e la dottrina. Mi spiego. Se uno schiavo, oppure un dipendente, è credente in Gesù Cristo, si presume che il padrone saprà qualcosa della sua fede. Forse non saprà tutto. Prego che saprà qualcosa della sua fede. Prego che la sua fede è così visibile che tutti, se la dite a mille dipendenti, no, ma quelli intorno a lui, sapranno della sua fede, che ha quella dottrina. Allora, se lo schiavo, se il dipendente non onora il padrone, se il padrone vede che non si impegna più di tanto, oppure che sparla, o questo o quell'altro, facilmente facilmente il padrone pensa, ma questo per la sua fede, questo causa la sua fede, ecco perché è così. Questo perché lui crede quella religione strana. Non capendo, penserà così. E così bestemmierà o il nome di Dio o la dottrina del dipendente, dello schiavo. Cioè vedrà male Dio Perché dice, guarda come si comporta. Lui che è un seguace di Gesù Cristo. Ecco come si comportano i seguaci di Cristo. È maledetto quel Cristo. Lui pensa così. Oppure, è la dottrina che segue che lo fa essere così. Evidentemente ha una dottrina strana che dice che non devono fare un buon lavoro. E lui, maledetto quella dottrina, bestemmia. Allora, quanto dobbiamo capire che il nostro peccato spinge gli altri a vedere Dio male, a vedere Dio in una brutta luce, anziché vederlo nella sua gloria. Quando noi pecchiamo, le persone non vedono Dio nella sua gloria. Romani 2, vi leggo se volete trovare, Romani 2 da 21 a 24, un brano che parla di un uomo che era un grande uomo di Dio, parlava di Dio pronto, ma non viveva in base a quello che predicava. E notate che questo portava gli altri a bestemmiare il nome di Dio. Romani 2, 21. Tu dunque, che insegni agli altri, non insegni a te stesso? Tu che predichi non si deve rubare, rubi? Tu che dici che non si deve commettere adulterio, commetti adulterio? Tu che hai in abominio gli idoli, ne rubi i templi? Tu che ti glori nella legge, disonori Dio trascrivendo la legge? Infatti, per causa vostra, il nome di Dio è bestemmiato fra i gentili, come sta scritto. Quanto è importante che riconosciamo che il nostro comportamento influisce come gli altri vedono Dio. E genitori, questo è vero in casa. I figli vedono un Cristo desiderabile. Vedono, io voglio la gioia che hanno i miei, io voglio la pace che hanno, voglio il matrimonio che hanno. Quanto è importante che camminiamo in modo da sempre onorare Dio ed evitare che gli altri vedano Dio male a causa nostra. Piuttosto dovrebbero onorare Dio, glorificare Dio. Quindi, se tu sei un dipendente, se hai qualcuno sopra di te, oltre anche i colleghi, devi reputare quella persona sopra di te degna di ogni onore. Non perché lui o lei sia degno in sé, ma perché questo è il comandamento di Dio per proteggere l'onore di Dio. In questo versetto 2 troviamo un altro comandamento per i casi in cui il padrone dello schiavo è credente. Cioè, ok, abbiamo visto il comandamento, ma cosa succede se il padrone, il datore, è un credente? Un credente ha credenti come datori. Qui nessuno ha quella, quasi nessuno, una persona ha quella situazione. Come bisogna fare in quel caso? Leggo versetto 2. Quelli poi che hanno padroni credenti non li disprezzino perché sono fratelli, ma li servono ancora meglio perché coloro che ricevono il beneficio del loro servizio sono credenti e carissimi. Insegna queste cose e esorta a praticarle. Allora, questo brano parla del caso in cui un dipendente, uno schiavo, ha un padrone, un datore, ed entrambi sono credenti. Nella carne non vogliamo autorità su di noi. Quindi nella carne uno può dire, uffa, perché devo ubbidire lui? Lui è credente, lui è salvato come me, quindi lui è un peccatore salvato come me, non dovrebbe avere autorità su di me. Cioè, a volte è più difficile accettare quello che un padrone sconosciuto. Magari questo frequenta la mia chiesa e in chiesa siamo fratelli, pari pari, e al lavoro lui ha autorità su di me e può essere difficile. Siamo tutti uguali per quanto riguarda la salvezza, salvati solo per mezzo di Gesù Cristo, questo è vero. Però nel ruolo di, piano di Dio ci sono ruoli diversi nella vita. E questo comprende anche ruoli a lavoro, che ci sono, di lavoro ci sono ruoli diversi. Quindi, quando un credente ha un padrone, un datore credente, dovrebbe già reputare tutti degni di ogni onore, tutti i datori, Ma in questo caso deve impegnarsi ancora di più, servire con tutto il suo cuore. Qui vuol dire anziché disprezzare o avere frustrazioni, dovrebbe dire io voglio promuovere il suo bene perché lui è credente. Quello che chi guadagna dal mio impegno è un credente, voglio impegnarmi. Questo è quello che leggiamo in Filippesi 2, 2 a 4. Notate il cuore che Dio ci chiama ad avere. Filippesi 2, da 2 a 4. Rendete perfetta la mia gioia, avendo uno stesso modo di pensare, uno stesso amore, un solo accordo e una sola mente. Non facendo nulla per rivalità o vanagloria, ma con umiltà, ciascuno di voi stimando gli altri più di se stesso. Non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Qui Dio ci comanda a stimare gli altri più di noi stessi, cercare il loro interesse. Se un credente ha un altro credente come datore, il dipendente dovrebbe cercare l'interesse del suo datore. Dovrebbe riconoscere che è un fratello amato da Cristo, dovrebbe amarlo e impegnarsi per il bene di quel datore. Questo è il modo di onorare e questo è quello che Dio ci comanda. In Romani 12, 10, ve lo leggo. Nell'amore fraterno, amatevi teneramente gli uni gli altri. Quanto all'onore, fate a gara nel renderlo gli uni gli altri. Quindi un credente dovrebbe cercare di onorare altri credenti, compreso se uno capita di essere il suo datore. Dobbiamo lavorare per i loro beni. Dobbiamo evitare di seguire la carne, che non vorrebbe impegnarsi per il bene degli altri. No, io voglio vivere per il mio bene. No, vive per i beni degli altri. Onorare sempre datori, padroni e ancora di più se sono credenti. Dobbiamo avere gioia se il nostro impegno porterà beneficio ad altri. Il motivo che dovremmo avere gioia portando beneficio ad un fratello che è un nostro datore o padrone è perché abbiamo amore per lui. Infatti il brano dice, vi leggo ancora, e 6:2, e qui la parola carissimi in greco è amati, amatissimi. Leggo, perché coloro che ricevono il beneficio del loro servizio sono credenti e carissimi. Sono fratelli in Cristo e sono amati, è la parola più precisa. Dobbiamo amare gli uni gli altri, non perché tutti sono facili ad amare. Dobbiamo reputare ogni credente degno di amore, non in sé, ma perché è stato amato da Dio come noi. Quindi dobbiamo onorare i nostri datori per non portare obbrobrio sul nome di Dio, per non portare disonore sul nome di Dio. Cioè la nostra motivazione è io voglio che il tuo nome sia onorato. E per quello faccio questo. Faccio una parentesi importante qui. Cosa succede se hai un datore credente e lui pecca contro di te? Non ti paga, ti tratta ingiustamente, ti fa fare straordinario senza pagarti. Cosa devi fare se il tuo padrone è credente e ti tratta in modo ingiusto, con peccato? Devi solo subire, prima di tutto, il suo comportamento e anche il suo peccato non toglie la tua responsabilità davanti a Dio. Una moglie che ha un marito non buono, deve, allora io non devo essere sottomessa. Un marito che ha una moglie che non si sottomette, allora io non devo amarti come Cristo ama la Chiesa. Il peccato di un altro toglie la nostra responsabilità davanti a Dio. Così si vive? Assolutamente no. Quindi, prima cosa da capire, se hai un datore credente e lui è ingiusto, tu comunque sei obbligato davanti a Dio a reputarlo degno di ogni onore. Non onorarlo sarebbe un peccato. Però, Per quanto riguarda il suo peccato, si può applicare Matteo 18, 15 e 17. È un fratello e ha peccato o sta peccando contro di te. Allora, io in quel ruolo non è che per ogni piccola cosa corro, tu hai peccato contro di me, perché prima di tutto in Matteo 18 lo scopo non è per avere ragione, lo scopo è guadagnare tuo fratello che ci tiene in rapporto. Però nel caso in cui un datore credente è ingiusto, pecca contro un dipendente credente, si può applicare, e vi leggo Matteo 18 da 15. Ora, se il tuo fratello ha peccato contro di te, va e riprendilo fra te e lui solo. Se ti ascolta, tu hai guadagnato il tuo fratello. Ma se non ti ascolta, prendi con te ancora una o due persone, affinché ogni parola sia confermata per la bocca di due o tre testimoni. Se poi rifiuti di ascoltarli, dillo alla Chiesa. E se rifiuta anche di ascoltare la Chiesa, sia per te come il pagano e il pubblicano. Ed è implicato qui che sia così anche per tutta la Chiesa. Qui si parla dello scomunica. Allora, il comandamento di onorare il padrone e il datore, che dobbiamo fare a prescindere come si comportano, non toglie questo comandamento. Quindi se un datore pecca contro il suo dipendente, il dipendente può andare e lui: senti, fratello, io cerco di onorarti. Guai a te se non lo cerchi, come puoi dirlo? Però questo qui, tu mi stai facendo fare stornerai, non mi stai pagando. Questo è peccato. E deve rispondere a Dio: io ti esorto nel nome di Cristo come fratello, io faccio il mio meglio per te, ma di pagarmi onestamente? Ti esorto, perché se no stai peccando. Se lui rifiuta, porta qualcuno con te, uno o due altre persone, e loro dicono: senti, lui sta facendo straordinario e non lo stai pagando, questo è ingiusto, questo è peccato, stai rubando dal suo tempo, pagalo il giusto. Se lui rifiuta, portalo alla Chiesa, e lui, se rifiuta di ascoltare la Chiesa, vieni scomunicato, considerato come un pagano. Allora, vorrei dire una cosa. Prima di correre al tuo dottore, vorrei a chiedere consiglio. Andare a chiedere consiglio. Perché a volte uno: ah, non è giusto! E forse è giusto, forse sei tu che non stai vedendo giusto. Quindi, prima di correre dal tuo dottore, dicendo: tu stai peccando! Prima, se vai con quel modo di fare, anche se stai peccando, tu stai peccando. Perché lo scopo è per andare e per guadagnare tuo fratello. Senti, vorrei parlare con te. Sì, cosa c'è? Senti, siamo fratelli in Cristo. Gesù ha pagato i nostri peccati. Ma tu non mi stai pagando per lo straordinario. E questo non è giusto. Cioè, nel contratto è scritto. E quindi non stai mantenendo la parola scritta nel contratto. E vorrei chiederti di riconoscere questo, di pagarmi quello indietro e di da ora in poi pagarmi. Quindi, perché questo sta danneggiando il nostro rapporto come fratelli. Tu vuoi guadagnare il tuo fratello. Se noi viviamo confidando in Dio, onorando sempre i datori, i padroni, noi avremo la gioia di Dio. E nel caso in cui siamo trattati ingiustamente, avremo la pace di Dio e ci penserà Dio. Vorrei fare un'altra parentesi importante. Se uno schiavo ha un padrone cattivo, se un dipendente ha un datore ingiusto cattivo, prego non credente, non è peccato per quello schiavo, se può, diventare libero. Non è peccato per quel dipendente cercare un altro lavoro. Onorare in ogni cosa non esclude che tu cambi lavoro. E voglio leggere un brano in 1 Corinzi 7, 20 a 22. L'Apostolo Paolo sta parlando e dichiara: ciascuno rimanga nella condizione nella quale è stato chiamato. Se tu sei stato chiamato quando eri schiavo, non ti affliggere. Se però puoi divenire libero, è meglio che lo fai. Perché chi è chiamato nel Signore da schiavo è un affrancato del Signore. Parimenti, anche colui che è chiamato dal libro è schiavo di Cristo. Dovremmo essere contenti dove ci troviamo. Signore, tu mi hai salvato qui, io posso accettare questo ruolo. Però se tu sei schiavo e hai la possibilità di essere libero, farlo è meglio. Puoi vivere più per il Signore perché puoi gestire meglio il tuo tempo. E se tu hai un lavoro e tu puoi usare meglio il tuo tempo per Dio, tu hai una situazione strapesante, ma tu riesci a trovare un altro lavoro, non è mica peccato cambiare lavoro. Ma ha bisogno di me. No, lui ha bisogno di te, ti paga, ma se tu dici ma mi trovo meglio di là, cambi lavoro. Non sei obbligato a restare lì per lui. Quindi è buono cambiare lavoro. Non, io voglio più soldi. Allora, per un marito che la moglie è costretta a lavorare, se il marito può cambiare lavoro permettendo alla moglie di restare a casa, assolutamente cercherei un lavoro più difficile, che paghi di più lasciando lei a casa. Quello sì. Ma non cambierei solo per avere più soldi in sé. Se non, soprattutto se dovessi costarmi più tempo che mi toglierebbe dalla famiglia e da Dio. Però se io posso cambiare lavoro, non è assolutamente un peccato in sé. Quindi onorare non esclude di cercare un altro lavoro. Voglio aggiungere quello. Però la cosa importante in questo brano è di onorare i dottori. Allora, alla fine di questo versetto 2, Paolo interrompe questi insegnamenti che servono per la Chiesa, che Timoteo deve trasmettere alla Chiesa, per esortare Timoteo. Quindi lui sta parlando quello che Timoteo deve dire alla Chiesa, ma qui alla fine lascia quello per dire a te devo dire qualcosa, Timoteo, e voglio notare questo. Questo vale per chiunque ha un ruolo di guida di Chiesa. Quindi è solo una frase, ma è quanto importante. Leggo l'ultimo pezzo di versetto 2. Insegna queste cose ed esorta a praticarle. Le verità di Dio devono essere conosciute e vissute, non solo conosciute. Perciò serve sia insegnamento, ma anche esortazione. L'insegnamento serve per far conoscere la verità di Dio, serve per rendere chiaro e comprensibile quello che Dio ci comanda nella Bibbia. Le esortazioni servono per spingere i credenti a vivere quelle verità, a praticare quelle verità. Per poter crescere in Cristo non serve solo più conoscenza della Bibbia. La crescita non arriva conoscendo di più. La crescita arriva quando viviamo le verità di Dio. La Bibbia non serve per farci avere grande conoscenza. La Bibbia serve per trasformarci in modo che assomigliamo sempre più a Gesù Cristo. In Giacomo 1:22 conosciamo questo versetto, un aiuto per capire meglio questo principio. Vi leggo. E siate facitori della parola e non uditori soltanto, ingannando voi stessi. Se uno solo si mette a studiare per imparare la parola di Dio, ma non mette in pratica quello che impara, inganna se stesso. Cioè, quel tale pensa di crescere come credente. Wow, io conosco molto bene la Bibbia. Pensa di camminare bene, ma in realtà, non applicando quello che sta imparando, si rende solamente più colpevole davanti a Dio. Si autoinganna, credendo di essere quello che non è. Pensa di crescere, di avvicinarsi a Dio. In realtà, crescendo nella conoscenza, senza crescere nella santità, ti allontana da Dio. Questo è incredibile. Questo spaventa. Crescere nella conoscenza, senza crescere nel vivere quella conoscenza, ti rende più colpevole davanti a Dio, ti allontana da Dio. Perciò chi insegna non devi solo trasmettere informazioni in modo accademico, ma devi predicare, devi esortare, devi spronare a vivere queste verità. Questo è fondamentale, perché nella carne non vogliamo mettere in pratica le verità di Dio. La carne non va lì naturalmente. Certamente è fondamentale capire correttamente le dottrine di Dio, Però non sono solo per capire, sono per cambiare il nostro modo di pensare, il nostro modo di comportarci, il nostro modo di parlare, il nostro modo di agire e di vivere. Quindi io voglio chiedere a ciascuno, tu metti in pratica le dottrine che impari? Noi abbiamo una chiesa con molto insegnamento dalla Bibbia, direi che abbiamo una discreta buona conoscenza della Bibbia. Tu vivi questa discreta buona conoscenza della Bibbia? Tu impari, ma stai vivendo questo? Quando ci sono insegnamenti che rivelano campi della vita che tu non segui, tu stai, Signore, perdonami, cambio. Tu stai mettendo in pratica? Tu assomigli più a Cristo adesso che 1 o 2 o 5 anni fa? Tu rispecchi più Gesù Cristo nel tuo modo di agire, nel tuo modo di pensare. Tu stai crescendo veramente nell'essere più parte del corpo di Cristo? Perché assomigliare Cristo di più vuol dire amare di più i credenti, perché Cristo ama i credenti. Stai crescendo? Se tu non stai cambiando, se non stai mettendo in pratica le verità di Dio, allora tu sei un ascoltatore e non un facitore, e questo ti rende più colpevole davanti a Dio. Se questo rispecchia la tua vita, ti esorto a riconoscere questo come peccato. Effettivamente è il peccato di disprezzare la parola di Dio. Non la vedi così importante da mettere in pratica. Ti piace conoscere, ma non a vivere, ma non è un libro storico da imparare, è un manuale di come vivere. E io voglio esortare chi sta facendo questo a confessare il peccato e prendere la via di mettere in pratica. Ricordate che a chi molto è stato dato, molto sarà chiesto. Più insegnamenti riceviamo, più siamo responsabili a vivere quell'insegnamento. Non offendete Dio ascoltando un insegnamento settimana dopo settimana, ma non mettendo in pratica qui. Tutti, credenti e non credenti, conoscete mille cose. A giudizio, nessuno può dire: ma non sapevo. Qui siamo responsabili davanti a Dio. Ma usiamo quello per crescere in Cristo. Quindi voglio tornare, questa esortazione è a chi insegna. Non bisogna solo insegnare. Non bisogna solo trasmettere i fatti in modo schematico che possono tutti conoscere meglio la Bibbia. Bisogna trasmettere le verità di Dio e poi esortare. Esortare. Abbiamo visto in 1 Timoteo 5 che insegnare bene richiede fatica. Quanto è importante insegnare bene? Perché è importante che le verità siano chiare, però serve l'esortazione per stimolare. Allora, parentesi anche qui. Prima di esortare gli altri, cosa devo fare? Vedo un insegnante che dice con la testa cosa bisogna fare. Devo io vivere quello che sto predicando. Devo lasciare la parola di Dio colpire il mio cuore. E devo confessare quando non sto vivendo così e cambiare la mia direzione. Presentare agli altri e non essere il primo ad applicare è grave. Questo è fondamentale. E poi devo mettere in pratica. Filippesi 4:9 dice, perché notate una cosa, se chi insegna non vive è molto pesante per chi ascolta, ma se chi insegna sta vivendo come esempio, allora è come Dio intende. Ascoltate le parole di Paolo ai credenti. I Filippesi, leggo Filippesi 4:9. Quelle cose che avete imparato, ricevuto e udito da me e veduto in me, fatele, e il Dio della pace sarà con voi. Paolo poteva dire: avete sentito da me, ma anche avete visto in me. E lui dice altrove di osservare quelli che camminano bene e imitare la loro fede. Quindi, nel piano di Dio, chi insegna, e non solo chi insegna, dovrebbe essere per primo un esempio dell'insegnamento, un esempio vissuto. Io so quanto sono mancante, ma pregate per me e per Adriano che possiamo essere esempi dell'insegnamento. Allora, chiudendo questo brano, voglio solo rimenzionare le verità principali, perché sono pratiche e riguardano la vita di tutti i giorni. Chi ha un lavoro con un padrone, quindi, e se tu non hai lavoro con padrone, se lavori in proprio, hai un padrone. Chi, no, no, non Dio, umanamente parlando, hai un padrone. Chi è il tuo padrone se lavori in proprio? Non lo sa. Chi è il tuo padrone se lavori in proprio? Il padrone in una fabbrica o quello che sia, un ufficio, ti paga per fare un lavoro per lui. Giusto? Ok? Se lavori in proprio, chi ti paga per fare un lavoro per lui? Il cliente. Il cliente. I clienti sono i tuoi padroni, perché loro ti pagano per fare il lavoro per loro. Solo che anziché avere solo uno, ne hai tanti. Comunque, se tu hai uno o più padroni, tu devi reputare loro degni di ogni onore. Non perché sono bravi, buoni e giusti, ma perché questo porta gloria a Dio. Questo porta gloria a Dio. Abbiamo visto che se capita che uno ha un dottore credente, deve fare ancora di più per lui, perché i benefici vanno ad un fratello in fede, e questa è la volontà di Dio. E poi ricordate che il nostro comportamento può portare onore a Dio, oppure può far sì che Dio, il nome di Dio o la dottrina vengano bestemmiati. Oh, che possiamo avere il timore di offendere Dio così. Parola per insegnamento, chi insegna deve anche esortare. Che si fa non solo durante l'insegnamento, che si fa, ma si fa anche tu per tu. E si fa in altre occasioni. Lo stesso insegnamento basta farlo una volta e si capisce quell'insegnamento, ma l'esortazione si può ripetere più volte. Prego che possiamo fidarci di Dio nei ruoli che ci ha dato. Prego che se abbiamo un dottore di lavoro, che possiamo ubbidire a Dio. Che il nostro dottore possa dire: ma nessuno mi onora come lui o come lei. Io credo che abbia a che fare con la sua fede. Questo è quello che dobbiamo fare. Dovremmo vivere in tal modo. Tutti gli altri, ah, non è giusto, non è giusto, brontolano. E noi non facciamo parte. E il nostro dottore capisce che c'è qualcosa in noi che non hanno mai visto. Un livello di onore che non hanno mai visto. E loro possono dire: questo per forza deve essere qualcosa della sua fede. Infatti, voglio chiudere con 1 Pietro 2,12. Comportatevi bene fra i gentili affinché, là dove vi accusano di essere dei malfattori, a motivo delle vostre buone opere, che avranno osservati in voi, possano glorificare Dio nel giorno della visitazione. Viviamo in modo che loro rimangano meravigliati dalle nostre buone opere e possano glorificare Dio nel giorno della visitazione. Preghiamo. Signore nostro, il vero padrone di tutti, tutti devono rendere conto, tutti devono rispondere a te per come hanno vissuto, tutti. O quante persone vivono stoltamente ignorando che devono apparire davanti a te per il giudizio. Ma la cosa triste è quante volte noi credenti abbiamo vissuto stoltamente, dimenticando che dobbiamo rendere conto a te. O che possiamo tenere questo sempre in mente, perché è la verità. E che possiamo camminare con reverenza, con timore di te. E che possiamo camminare desiderando la tua gloria, e per quello in questo campo di oggi che possiamo reputare i nostri datori degni di ogni onore, non perché sono bravi e buoni e giusti con noi, ma perché questo ti glorifica e vogliamo vivere per la tua gloria. E la cosa meravigliosa è quando noi viviamo per la tua gloria, la tua grazia ci basterà. Abbondantemente ci basterà. e i comandamenti non saranno gravosi quando noi vogliamo vivere per la tua gloria. Grazie per questo, Padre. Grazie per la grazia. Grazie che abbiamo lavori. È necessario lavorare. Abbiamo bisogno di cibo, di casa, Padre. E sei tu che sei buono da averci provveduto lavoro. Grazie per lavoro, anche quando è pesante. Grazie quando è pesante, perché noi sappiamo che le prove della nostra fede producono gloria e lode alla manifestazione di Cristo, perché purificano la fede. Sono necessarie queste prove. Grazie che nulla succede per caso, tu sei in controllo. Il male non ci arriva mai per caso, perché tu sei in controllo. Grazie per questo. Prego che possiamo essere luci nel mondo, in questo caso nel mondo del lavoro. Questo ti prego. Grazie per la tua parola, grazie per le promesse, grazie per la tua presenza e lo Spirito, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.